Marco 2, da 1 a 12. Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi una apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: «Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Torniamo ancora una volta su questo brano del Vangelo di Marco che stiamo esaminando da varie settimane, e questa mattina ci concentreremo su un insegnamento in particolare. Domenica scorsa abbiamo considerato le ragioni per le quali si raccolse un tale uditorio nella casa di Capernaum dove si trovava Gesù. Abbiamo osservato che le persone che andarono lì ad ascoltare Gesù, le persone che andarono lì a sentire quello che aveva da dire, erano attirate da alcuni bisogni: bisogno di conoscenza, bisogno di essere guariti, ecco, e avvertivano dei bisogni. E abbiamo osservato che i bisogni degli uomini che pensiamo noi di avere in realtà non sono gli stessi di cui abbiamo veramente necessità, non sono quelle le cose di cui abbiamo veramente bisogno. Abbiamo osservato che la vera necessità dell'uomo è che sia perdonato, che abbia i propri peccati rimessi, che prima ancora di stare bene nel corpo, prima ancora di avere conforto psicologico, prima ancora di stare tranquillo, deve avere la sua relazione con Dio ristabilita, il perdono dei suoi peccati. Vi ho mostrato che il peccato e la nostra colpevolezza al cospetto di Dio, ecco, è il vero e il primario problema e la causa radicale di ogni miseria e di ogni sofferenza. E io spero che tra quelli che hanno ascoltato quella predicazione domenica scorsa e anche tra coloro che sono qui questa mattina non ci sia nessuno che pensa: «Ah, se fossi più giovane, ah, se avessi meno acciacchi, ah, se avessi un marito così, o una moglie così, o dei figli così, o se avessi qualche soldo in più, potrei essere tranquillo e felice». No, cari che ascoltate, queste cose non ci danno, non sono le cose di cui abbiamo veramente bisogno, non sono le cose di cui che ci danno davvero soddisfazione e felicità. La nostra più grande necessità è di essere in pace con Dio, che i nostri peccati siano perdonati. E quest'oggi ritorniamo su questo passo per vedere come Cristo soddisfa i nostri reali bisogni. Il nostro bisogno più grande è quello di essere perdonato. Cristo è colui che soddisfa i nostri veri, reali bisogni. In quale modo il Signore venne per risolvere il nostro problema o il vero problema dell'umanità? Come lo fece? Ecco, la prima cosa che vogliamo notare è che questo problema, il problema del peccato, è stato risolto o viene risolto quando la gloria del Figlio dell'uomo, la gloria di Cristo si manifesta, si mostra, quando Cristo è conosciuto. Marco sta parlando di Gesù Cristo, egli lo ha promesso fin dall'inizio del suo Vangelo, egli inizia dicendo: questa è la buona notizia, questo è il buon messaggio, questo è il Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. E man mano che Marco parla e racconta la storia di Gesù, egli ci fornisce sempre nuovi e più precisi particolari, affinché possiamo capire, o i suoi lettori, anche originari, potessero capire chi è questo Gesù Cristo, Figlio di Dio. E in questo passo Marco ci vuole far capire qualcosa intorno a chi è Gesù, qualcosa che è importante che ciascuno di noi comprenda, che colga. La prima cosa che Marco ci vuole fare comprendere è che Gesù è il profeta. È un profeta, ma in particolare il profeta, che Gesù Cristo è profeta. Che cosa significa profeta? Che cosa e da che cosa lo possiamo comprendere? Nell'antichità noi leggiamo nella Bibbia che i profeti, quelli che oggi si chiamano profeti, un tempo si chiamavano veggenti. Un profeta è colui che parla da parte di Dio. Questa è una buona definizione di profeta. Ma un profeta è anche colui, secondo quello che dice la Scrittura, che vede le realtà invisibili, colui che è dotato da parte di Dio di una percezione delle realtà invisibili agli altri uomini, all'uomo comune, e che quindi, proprio perché le vede, ne può parlare ai suoi simili. Un profeta, ecco, anticamente veniva chiamato veggente. Perché? Perché voglio farvi osservare semplicemente un passo in particolare che ci fa comprendere in che senso un profeta è colui che vede le realtà invisibili. Vi ricorderete che nel secondo libro dei Re, al capitolo 6, si parla di un esercito che aveva accerchiato il profeta di Dio Eliseo e il suo servo Geazi. Geazi era insieme a lui, ma in realtà quest'uomo, sebbene fosse vicino all'uomo di Dio, non aveva niente di spirituale. E a un certo punto quest'uomo, tutto allarmato, leggo dal secondo libro dei Re al capitolo 6, quest'uomo, questo servo del profeta, tutto allarmato, si alza e, vedendo che c'era un esercito intorno a loro, al versetto 15 leggo: il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo? E quegli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda. Ecco, Eliseo è il veggente, vede le realtà spirituali. Geazi è un uomo che è una persona comune, è un uomo naturale, che non ha lo spirito, che non vede le cose spirituali. Ora, qui noi osserviamo che Marco ci presenta Gesù come colui che ha percezione delle cose spirituali. Da che cosa lo comprendiamo? Prima di tutto lo comprendiamo dal fatto che Gesù vede qualcosa che agli occhi degli uomini è invisibile. Abbiamo letto nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, versetto 5, Gesù veduta la loro fede. Ditemi voi, come si vede la fede? E come un uomo può vedere e riconoscere che le azioni di una certa persona o di alcune persone, come in questo caso, sono dettate dalla fede autentica? Perché, come abbiamo visto qualche settimana fa, questa veduta la loro fede non significa semplicemente che questi uomini avevano agito spinti da qualcosa che poteva somigliare alla fede, ma che queste persone, in particolare il paralitico, aveva la vera fede, la fede salvifica, quella autentica. Gesù vide la loro fede. Noi molte volte, dite la verità, noi uomini molte volte ci domandiamo se quella che abbiamo noi stessi è fede autentica. E in un certo senso facciamo bene, perché come ha detto un antico autore, chi crede senza dubitare, dubiti della propria fede. Ma Gesù non ha bisogno di avere testimonianze esterne intorno all'uomo, egli conosce perfettamente ciò che è nell'uomo. Egli riesce a discernere nel cuore di un uomo la vera, l'autentica fede. Egli è profeta. Egli è colui che vede l'invisibile. E il Signore Gesù è in mezzo a noi questa mattina. Io guardo voi e voi vedete me? Vedo voi qui. Anche voi avete lasciato le vostre case. Anche voi avete fatto delle azioni concrete che vi hanno portato in questo luogo. Alcuni di voi hanno viaggiato per molti chilometri, altri hanno rinunciato a delle ore di sonno che magari delle quali avevano veramente bisogno, e siamo qui. E io posso dire, cosa vi ha portato qui? La fede. Ma il Signore vede davvero se abbiamo la vera fede nei cuori. Se il Signore Gesù questa mattina potesse rivelare, no, a ciascuno di noi la condizione di quel cuore, di quell'altro cuore. O state certi, egli è in mezzo a noi ed egli vede, perché è profeta, perché è Dio. E Marco ci vuole far comprendere questo: Gesù vede le cose che agli uomini sono invisibili, ma non solo. Non solo comprendiamo questo, ma ci fa capire Marco che egli è il profeta anche da un'altra espressione. Dal fatto che, più avanti leggiamo, versetto 8, che Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro. Ora, che cosa significa questo capì subito con il suo spirito? Gesù capisce subito i pensieri delle persone che lo circondavano, e l'espressione, così come è messa nel greco, descrive una immediata ma anche una piena conoscenza di qualcosa. Il verbo usato, voi sapete che in genere non ricorro alla citazione della parola greca, ma in questo caso è importante. E il verbo usato è epiginosco, non è il semplice ginosco, ma epiginosco, che significa una completa, una piena conoscenza. è anche immediata, e questo significa che Gesù non dedusse, non arrivò mediante un ragionamento, non arrivò mediante una valutazione di vari fatti, ma arrivò mediante una illuminata e corretta intuizione a percepire immediatamente, pienamente, tutto quello che c'era nella mente degli uomini che stavano intorno a lui. Gesù è il profeta che vede la fede, che vede ciò che c'è nel profondo dei cuori e che ha una piena conoscenza di tutte le cose. Vedete, ci sono vari modi in cui noi conosciamo e comprendiamo le cose. Noi possiamo capire le cose studiando, possiamo capire le cose osservando, possiamo capire le cose ragionando, e comunque sia la comprensione delle cose che noi possiamo avere, soprattutto riguardo a ciò che si agita nelle menti e nei cuori degli uomini, è sempre parziale. Alcuni di noi hanno la capacità di percepire più chiaramente, altri meno, ma nessuno di noi capisce subito perfettamente ciò che è nel cuore degli uomini, e io ringrazio Dio di non avere questo potere. Molte volte mi scoraggio pensando, quando riesco, il Signore si compiace di farmi vedere un po' di più di quello che c'è nel mio cuore. Figuriamoci se riuscissi a vedere perfettamente tutto ciò che c'è nel mio cuore e nel vostro cuore. Ma Gesù è colui che capisce perfettamente tutto. Legge perfettamente tutto. Dinanzi a Lui, perfino i nostri pensieri più nascosti, quelle cose che noi stessi non vogliamo confessare nemmeno a noi, quelle cose che, come si dice, gettiamo dietro le nostre spalle, a Lui sono ben conosciuti. Fratelli, Gesù Cristo è il profeta ed è colui che conosce perfettamente ogni cosa. Inoltre è anche profeta nel senso che egli proclama da parte di Dio il perdono dei peccati. Al capitolo 2, il versetto 5, Gesù dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Qui l'espressione riguardo al perdono dei peccati è volutamente ambigua. Gesù non dice: figliolo, io ti perdono. No, dice: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Qui sta dicendo Gesù esattamente la stessa cosa che il profeta Natan aveva detto a Davide. Vi ricordate quando Davide peccò e Natan andò da lui con quella parabola? A un certo punto Davide disse: io ho peccato, ho fatto ciò che è male. Vi ricordate cosa disse il profeta Natan? Gli disse: e il Signore ti ha perdonato, il tuo peccato è perdonato. E qui Gesù, almeno in questo passo, sta proclamando una realtà spirituale invisibile agli altri che erano lì presenti, a quest'uomo. Gli sta dicendo: i tuoi peccati sono stati perdonati da Dio. In altri termini, Gesù sta affermando che qualcosa era accaduto, che scribi, farisei, gli altri che stavano lì accanto non avevano visto né potevano vedere, ma egli ne aveva la piena consapevolezza e lo poteva annunciare con perfezione. Gesù è il profeta. Marco vuole farci capire questo. Dinanzi a lui le cose invisibili sono chiare, le cose segrete sono scoperte. Le cose che gli uomini non vedono, che accadono nella realtà spirituale, a lui sono ben conosciute ed egli le proclama. Ma Marco ci fa capire anche che Gesù è più che un profeta. Queste cose che noi abbiamo letto che fa Gesù le avevano fatto anche altri uomini: Eliseo, Nathan e altri profeti, come per esempio Ahia, quando quella era cieco e la moglie di Geroboamo andava da lui fingendo di essere un'altra, Dio gli aveva fatto vedere le cose e prima che entrasse gli disse: adesso viene la moglie di Geroboamo, è travestita, ma tu digli queste cose. Quando quella donna entrò, il profeta disse: moglie di Geroboamo, entra pure, perché fingi di essere un'altra? In altri termini, le cose che noi leggiamo qui di Gesù, altri uomini l'avevano fatte, ma qui Marco ci dà una ulteriore rivelazione intorno a Gesù, e ce lo rivela come colui che può fare tutto. Gesù può fare cose facili e cose difficili. Avete sentito questa conversazione che ci fu con queste persone? Loro pensavano e lui parlava. Gesù dice: perché fate questi ragionamenti dentro di voi? Che cosa è più facile, secondo voi? Dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, ti sono rimessi? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, attenzione, la risposta non è affatto facile. Come dite, cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono rimessi o alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? C'è un senso in cui la cosa più difficile è dire i tuoi peccati ti sono rimessi, c'è un senso in cui è più difficile dire alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma quello che voglio farvi osservare è che il senso, la logica è questa. Certamente voi direte che è più facile proclamare che i peccati di una persona sono perdonati, perché chi potrà verificare se le cose stanno così? Però se il perdono dei peccati di un'altra persona non è sperimentabile, un'altra cosa è sperimentabile. Se tu dici alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, se questo non succede, tu sei sicuramente un millantatore, sei un impostore. E allora Gesù dice: voi dite che è più facile dire a una persona paralitica: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Benissimo. Allora io glielo dico, e se lui si alza, prende il suo letto e cammina, voi dite che io sono capace di fare le cose difficili? E se so fare le cose difficili, so fare anche le cose facili. Affinché voi lo sappiate, io vi dico che so fare le cose che voi reputate difficili nella vostra mente, e dico al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua, e quest'uomo viene guarito. Ecco, non c'è niente di troppo difficile per il Signore. Il Signore Gesù è colui che fa le cose facili dinanzi agli occhi degli uomini, o che gli uomini affermano che sono facili, e le cose che sono difficili. Egli dà la prova di essere capace di fare qualunque cosa. Quindi Marco ci rivela Gesù come colui che è l'Onnipotente. Vi ricorderete che più volte nell'Antico Testamento il Signore dice: c'è qualcosa che è troppo difficile per il Signore? E la risposta è no. E non c'è niente che è troppo difficile per Gesù Cristo, perché Egli è l'Iddio Onnipotente. Gesù è il profeta, Gesù è più che un profeta, è il Figlio di Dio, è l'Iddio Onnipotente, e ancora più avanti Marco ci dà un'altra rivelazione di Gesù. Gesù è il Figlio dell'uomo che ha autorità di perdonare i peccati, e questo è il culmine della rivelazione della gloria di Cristo. Versetto 10: il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati. E questo titolo, che cosa significa Figlio dell'uomo? Molte volte pensiamo che Figlio dell'uomo significa essere umano. Ma se conosciamo l'Antico Testamento, noi sappiamo che questo titolo di figlio dell'uomo significa molto di più che essere umano. Significa il Messia, significa colui che è il trascendente, il glorioso figlio dell'uomo. Prendete un passo soltanto, potremmo studiarlo con attenzione, ma semplicemente dal libro di Daniele. Nel libro di Daniele, al capitolo 7, leggiamo che Daniele ebbe una visione, e leggo dal versetto 13, Daniele 7:13. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui, gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Chi è il figlio dell'uomo? È il Messia, è il Cristo, è colui che dominerà per l'eternità, è colui dinanzi al quale tutte le genti si prostreranno e l'adoreranno. Ancora Daniele, al capitolo 10, il versetto 16, ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo, egli mi toccò le labbra, allora aprii la bocca e parlai e dissi a colui che mi stava davanti, mio Signore, questa visione mi ha riempito di angoscia. Il figlio dell'uomo. Quando Marco dice che Gesù è il figlio dell'uomo, sta dicendo che egli è molto più che un uomo. Sta dicendo che egli è il trascendente figlio dell'uomo, è colui sul quale il dominio riposerà, che è destinato ad essere il re dei re, il signore dei signori, che dominerà sul mondo intero e su tutti i popoli. Questi è Gesù, Gesù di Nazareth. E allora, in questo capitolo 2, come il Signore guarisce e risolve il nostro problema? Prima di tutto c'è questo: egli rivela chi è Gesù. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Gesù è colui che noi abbiamo visto e che vediamo appeso a una croce. Gesù è colui che ha insegnato certe cose. In questi giorni si parla molto di Gesù, la passione di Gesù. Tra un po' si parlerà della risurrezione di Gesù, della morte di Gesù. A San Cataldo e a Caltanissetta, non so se in altri paesi, faranno le rappresentazioni della morte di Gesù. Statue che vanno in giro per il paese. Il processo viene riprodotto, mezzucci, voglio dire, soprattutto in confronto dei grandi e potenti mezzi della cinematografia. In questi giorni, il mercoledì scorso, negli Stati Uniti è uscito un film che è destinato a diventare, ad essere campione di incassi, molto probabilmente, sulla passione di Gesù. E tutti sono interessati a vedere quante frustate, quanta violenza e quanta gente andrà lì e sarà colpita dalla sofferenza fisica di Gesù. In questi giorni abbiamo sentito che qualcuno di quelli che sono andati a vedere il film è morto di infarto, considerando il grande impatto emotivo. Ma che cosa insegnano queste rappresentazioni a San Cataldo, a Caltanissetta, nel film di Mel Gibson, intorno a chi è Gesù? Nulla, molto poco. Marco ci insegna chi è Gesù. Egli è il profeta, egli è il figlio dell'uomo, egli è l'onnipotente, egli è il signore dei signori e il re dei re. E per essere, affinché il tuo problema, il tuo peccato sia cancellato, non hai bisogno di vedere una perfetta ricostruzione nei minimi particolari della morte di Gesù. Tanta gente l'ha vista. Tanta gente l'ha vista, l'hanno vista i suoi accusatori, l'hanno vista i farisei che l'avevano messo in mano a Pilato, l'ha vista il centurione, l'hanno vista i soldati e sono rimasti increduli. Ma a coloro ai quali lo Spirito si compiace di rivelare la vera identità di Cristo, allora c'è la possibilità che questa persona possa conoscere la potenza del perdono. Affinché i tuoi problemi siano risolti, affinché i tuoi peccati siano cancellati, è necessaria la comprensione di chi è la persona del Salvatore. E poi c'è un modo in cui Cristo si rivela. E avevo intenzione di dirvelo questa mattina, ma io mi voglio fermare qui, perché credo che sia sufficiente. Voglio semplicemente applicare questa prima parte del mio messaggio. Chi è Gesù? Gesù è colui che vede la fede, che conosce i pensieri degli uomini, che può fare ogni cosa, che può fare cose facili e cose difficili, che può guarire un paralitico, che può perdonare, è il figlio dell'uomo, è un essere soprannaturale, è Dio che ha autorità sul peccato e Gesù è qui. Ed è qui adesso. E questo luogo è tremendo. Lo so che alcuni tra di voi non hanno alcuna coscienza di questo. E state seduti qui come si starebbe seduti in un cinema o in un teatro. Eppure io vi dico che Gesù è qui, perché Egli è dove c'è la sua parola. Egli è dove c'è il suo spirito. Egli è dove c'è il suo popolo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Io sono lì, in mezzo a loro. Questo luogo è tremendo, perché c'è Gesù. Eppure, in quel luogo c'erano seduti lì. E questa è una cosa interessante. Gesù è scritto che quando dopo aver detto a quest'uomo i tuoi peccati ti sono perdonati, al versetto 6 è scritto che erano seduti là alcuni scribi che ragionavano così. Se leggete il passo di Luca, Luca ci dice qualcosa riguardo a quello che c'era lì, in quel luogo, in quel momento. Ascoltate. Luca capitolo 5 dice: un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei, dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea e della Giudea, e la potenza del Signore era lì con lui per compiere guarigioni. C'era Gesù, c'era la potenza di Dio lì e c'erano seduti lì farisei, scribi, che non si accorsero di nulla, che non ottennero nulla, che non videro nulla, che rimasero solo sbalorditi e meravigliati, ma anche ribelli e increduli. Io spero che questa mattina, alle mie poche e misere parole, il Signore si possa compiacere di aggiungere la sua testimonianza. E che altri, oltre a coloro che già conoscono e amano Cristo, possano comprendere chi Egli è e sottomettersi a Lui. Gesù ha detto: questa è la vita eterna. Che cos'è la vita eterna? Questa: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Oh, che tu possa conoscere Dio in Cristo. Che tu possa conoscere Dio mediante Cristo, che tu possa conoscere Cristo e conoscendo Cristo conoscere Dio. Amen. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo per la gloriosa rivelazione della tua persona mediante il tuo Figlio Gesù Cristo. Egli è lo splendore della tua gloria, egli è l'impronta della tua essenza. Egli è l'unico intermediario tra Dio e gli uomini, egli è colui che ci ha fatto vedere il Padre. Oh Signore, ti preghiamo che questa mattina tu possa accompagnare alla mia testimonianza, alla testimonianza di Marco, la tua testimonianza, e che il tuo Spirito possa rivelare il glorioso Figlio dell'uomo, il grande profeta, l'onnipotente Signore. Te lo chiediamo nel nome benedetto di Gesù. Amen.